22:32 minuti, le news della notte di Popolare Network. Nessun accordo di tregua tra Russia e Ucraina nei negoziati a Istanbul. Fumata nera per il cessate il fuoco di un mese chiesto da Kiev. Mosca rilancia con condizioni durissime. Tregua solo se l'Ucraina si ritira dai territori occupati dalla Russia o in alternativa se smobilita le sue forze, sospende gli aiuti militari stranieri e indice nuove elezioni. Kiev sollecita nuove sanzioni. Trump apre un incontro a tre con Putin e Zelensky in Turchia. La Gran Bretagna dà il via alla nuova strategia di difesa. Dobbiamo essere pronti alla guerra, dice il premier Starmer. Nuovi sottomarini nucleari, investimenti militari in armi e munizioni, polemiche per i recenti tagli al welfare a fronte dell'aumento delle spese militari. A Gaza si intensifica ancora l'offensiva israeliana, ampliate le operazioni al centro della striscia su Khan Yunis. Il segretario generale dell'ONU chiede un'indagine indipendente sulla strage di ieri e la consegna del cibo a Rafah. Israele, dice Guterres, deve consentire l'ingresso degli aiuti su larga scala. Giorgia Meloni boicotta il referendum. Vado alle urne ma non ritiro le schede, un trucco per non invitare esplicitamente all'astensione. Ma è come non andare a votare, non verrà conteggiata nel quorum. Una presa in giro agli italiani, risponde Elie Schlein. Un messaggio vergognoso, attacca Conte. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Si è concluso senza svolte significative il tavolo negoziale tra Russia e Ucraina oggi a Istanbul. Le delegazioni dei due paesi non hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco di un mese chiesto da Kiev e Mosca ha posto condizioni irricevibili per fermare le ostilità. Una prima opzione prevede il ritiro completo dell'Ucraina dalle quattro regioni occupate dalla Russia, cioè Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. La seconda opzione è la smobilitazione delle forze di Kiev, la fine degli aiuti militari stranieri, nuove elezioni nel paese. Per il momento l'unico risultato è un nuovo scambio di prigionieri. Gianluca Pastori è professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
Siamo ancora alle fasi interlocutorie di un processo destinato a essere lungo, perché se c'è una cosa su cui le parti sembrano essere d'accordo è il fatto di non essere d'accordo su nulla. Gli scambi di prigionieri vanno benissimo, per carità, ma non toccano quelle che sono le ragioni profonde della guerra, quello che è il futuro status dell'Ucraina, e non toccano la questione dei territori. Per me ci vorrà ancora parecchio tempo. Da quello che sarà il risultato di questi negoziati potrebbero dipendere i rapporti fra Stati Uniti e Russia. Quindi sicuramente Washington sta guardando quello che succede ed è anche possibile che stia manovrando in qualche modo, muovendosi in qualche modo dietro le quinte. Hanno abbassato la loro visibilità. Non dimentichiamo che Trump è stato eletto dicendo io porterò la pace in Ucraina in una giornata. E il compito si sta dimostrando molto più difficile del previsto e mantenere alta visibilità in un contesto di questo tipo significherebbe in qualche modo intaccare l'immagine degli Stati Uniti, presentarli come deboli.
In serata intanto proprio Donald Trump ha detto di essere aperto a incontrare Putin e Zelensky per nuovi negoziati in Turchia. L'obiettivo è però ora di proseguire le trattative. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Le due delegazioni sicuramente si rivedranno, non è affatto detto che si rivedranno come auspica la parte ucraina già ai massimi livelli, quindi già un colloquio tra Putin e Zelensky. Il processo di pace potrebbe durare ancora molto, settimane se non mesi, ma la variabile più grande in questo momento è la stessa che poi ha gravato sui colloqui di quest'oggi di Istanbul, ovvero gli sviluppi sul campo. Sviluppi sul campo devastanti come quelli di domenica che vanno a colpire parte dei vettori russi in grado di portare testate atomiche possono senz'altro influenzare lo sviluppo dei negoziati, così come gli attacchi devastanti alle città ucraine da parte russa inaspriscono i rapporti tra i due. Se da un lato abbiamo il mantenimento di uno spiraglio aperto per i negoziati, dall'altro al momento dobbiamo ammettere che gli sviluppi sul campo hanno senz'altro la priorità su quelli diplomatici.
Intanto nel Regno Unito, Keir Starmer ha presentato un documento sulla strategia militare. Tra gli obiettivi chiave elencati dal premier britannico, rendere il paese pronto alla guerra, dare valore aggiunto alla NATO, sempre al primo posto in quanto pilastro di una sicurezza fondata sul legame tra Stati Uniti ed Europa, e infine accelerare l'innovazione della produzione bellica a ritmi da tempo di guerra. Queste le linee guida che portano investimenti massicci britannici nel settore della difesa anche rispetto al PIL. Daniele Fisichella.
Secondo Keir Starmer, l'investimento nella difesa militare creerà anche posti di lavoro e aiuterà a rilanciare l'economia. Ad esempio, le 6 nuove fabbriche di munizioni che fanno parte di questo piano daranno lavoro ad oltre 1.500 persone. Ma la decisione di spendere per armarsi provoca non poche critiche anche all'interno della maggioranza, dopo che mesi fa erano state tagliate le spese per gli aiuti internazionali. Rimane il dubbio se questo maggiore sforzo economico sia sufficiente per il presidente americano Trump, che già da tempo chiede ai paesi della NATO di aumentare la spesa militare fino al 3,5% del prodotto interno lordo. La Gran Bretagna, con i suoi nuovi 12 sottomarini nucleari, ambisce a prendersi il primato in Europa, ma il governo laburista ha annunciato tagli alla spesa pubblica.
Un'indagine indipendente sulla strage e la distribuzione degli aiuti a Rafah nella striscia di Gaza. A chiedere il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che si è detto sconvolto per quanto successo ieri. Israele ha chiari obblighi e sensi del diritto internazionale umanitario di accettare e facilitare gli aiuti, ha spiegato. L'ingresso di aiuti su larga scala per sollevare le enormi necessità a Gaza deve essere ripristinato immediatamente. L'ONU deve poter operare in sicurezza. Tel Aviv nega la propria responsabilità sul fatto, mentre testimoni palestinesi internazionali affermano che colpi di artiglieria siano effettivamente partiti dai carri armati che sorvegliano l'area per la distribuzione del cibo ai palestinesi. L'esercito israeliano intanto ha fatto sapere di aver intensificato l'avanzata delle sue truppe nella striscia, ordinando l'evacuazione di un'altra area di Khan Yunis nel centro di Gaza. La testimonianza proprio da Khan Yunis di Claire Manera, coordinatrice di Medici Senza Frontiere.
Solo un cessate il fuoco duraturo e l'immediata apertura dei valichi di Gaza agli aiuti umanitari possono alleviare questa catastrofe provocata dall'uomo. Abbiamo bisogno di cibo, forniture mediche, carburante e attrezzature in questo momento. Le morti nei centri di distribuzione degli aiuti hanno dimostrato ancora una volta che questo sistema è disumanizzante, pericoloso e inefficace. Ha causato vittime e feriti tra i civili che avrebbero potuto essere evitati. Gli aiuti umanitari devono essere forniti solo da organizzazioni che abbiano la competenza e la determinazione per farlo in modo sicuro ed efficace. Ieri è stato il giorno più orribile che abbia mai visto a Gaza finora. La popolazione, alla disperata ricerca di cibo, va nei centri di distribuzione e poi viene attaccata. E chi riesce a sopravvivere deve combattere per il cibo. Quindi solo i più forti sopravvivono. Donne e bambini non hanno scampo. Disabili e anziani non hanno scampo. Vengono mandati nelle zone più pericolose di Gaza e questo è inaccettabile.
And this is completely unacceptable.
Negli Stati Uniti è stato accusato di crimine d'odio a livello federale Mohammed Sabri Soliman, l'attentatore che ha lanciato due molotov contro una marcia a sostegno degli ostaggi israeliani a Gaza a Boulder, in Colorado. Secondo gli investigatori riportati dal New York Times, l'uomo stava pianificando l'attacco da circa un anno. Ora ci spostiamo in Italia. Vado a votare, ma non ritiro le schede. Giorgia Meloni oggi si è pronunciata sui referendum dell'8 e 9 giugno. La Presidente del Consiglio non ha invitato esplicitamente all'astensione, ma la sua scelta equivale a non partecipare al voto e quindi va a danno del raggiungimento del quorum. Un messaggio vergognoso nella giornata simbolo di un paese che ha scelto la Repubblica, ha attaccato Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Una presa in giro degli italiani, ha replicato dal PD Elly Schlein. Da Roma, Anna Bredice.
Ad una settimana esatta dal referendum dell'8 e 9 giugno e nel giorno in cui si celebra la Repubblica e la conquista del diritto di voto dopo 20 anni di dittatura, Giorgia Meloni annuncia che varcherà il seggio ma non voterà, non ritirerà le 5 schede del referendum, il che equivale ad astenersi, a rimanere a casa. Ma nello stesso tempo quel giorno avrà riflettori e telecamere su di lei mentre andrà a votare, facendo un po' quello che commentano oggi le opposizioni, e cioè il gioco delle tre carte, perché non ritirerà ritirare le schede non contribuirà ad aumentare il quorum. Si allinea al resto dei partiti di destra, arrivando buon'ultima dopo Tajani, La Russa e Salvini, che invitano all'astensione, ma nello stesso tempo dà un'indicazione ai suoi elettori, soprattutto a quelli che vorrebbero andare a votare, magari in dubbio sul sì o sul no. A loro mostra un'alternativa: andare al seggio, far scrivere i motivi per cui non vota, senza che questo aumenti il quorum, quindi indirettamente agire per farlo fallire. La Presidente del Consiglio è consapevole che il suo annuncio rischia di trasformare il voto della prossima settimana anche in un referendum sul governo, perché negli ultimi giorni si parlerà non solo dei quesiti, ma della scelta della destra, del timore del governo che si possa raggiungere il quorum, che il referendum possa portare comunque al voto più elettori di quanti hanno votato nel 2022 per la destra di governo. Assume anche una valenza politica il voto di domenica, anche se in tutti questi mesi la destra si è sempre tenuta lontana dal pronunciarsi sui singoli quesiti, 5 che hanno a che fare con il lavoro e la cittadinanza. Per Landini una scelta responsabile, quella di Meloni, fatta nel giorno in cui un referendum con suffragio universale, in cui votarono anche le donne, sancì la nascita della Repubblica e venne eletta l'Assemblea Costituente. Linea allo studio.
Licenziate con il Jobs Act e senza preavviso perché il loro lavoro in azienda sarà sostituito da un programma informatico gestionale. La denuncia viene dalla FIOM CGIL di Reggio Emilia, due lavoratrici di trentenni si sono rivolte al sindacato per impugnare il licenziamento. Andranno in tribunale, ma anche se il giudice riconoscesse il licenziamento come illegittimo, le lavoratrici non avrebbero diritto a essere reintegrate proprio a causa del Jobs Act. Anche per questo i comitati per il referendum dell'8 e 9 giugno hanno presentato un quesito per chiedere di cancellare il Jobs Act. Simone Vecchi è segretario provinciale della FIOM di Reggio Emilia.
È stato un licenziamento un po' all'americana, della serie queste sono le vostre cose, prendetele e uscite dall'azienda, brutale. Le ragazze sono entrambe laureate, professionalizzate, una delle due anche ha avuto da poco un figlio, quindi è da poco tornata dalla maternità, non se lo aspettavano. L'azienda ha da poco inserito nell'organizzazione del lavoro un nuovo gestionale e con questa scusa hanno deciso di ridurre il costo del lavoro e quindi sbarazzarsi di due persone. È un licenziamento all'interno della normativa che noi chiamiamo Jobs Act, che chiediamo che venga abrogata con il prossimo referendum. Dal nostro punto di vista è un licenziamento cinico e disumano nei confronti di queste ragazze. C'è la possibilità di ricollocarle all'interno dell'azienda e quindi si poteva evitare questo licenziamento. Purtroppo questo licenziamento, oltre che essere impugnato, andremo in tribunale, ma il tribunale con la normativa attuale non le difende pienamente perché non avranno la certezza del reintegro nel posto di lavoro nel caso in cui dovesse vincere anche la causa in tribunale. Purtroppo siamo proprio dentro la situazione prevista dal Jobs Act.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tomasi e grazie per l'ascolto.